serata a due momenti, questo secondo momento diciamo che è il percorso esperienziale, quindi come vedete dal, cioè, come loro vedono bene, come potete vedere anche voi girandovi, è messo lì perché loro possono leggere agevolmente, no? Perché,
le risposte
sotto il piccolo ci sono anche le risposte. E, lo spunto di quest'ora insieme è una domanda che è nata, che è stata ispirata un po' da queste domande di Papa Francesco. Ha ancora senso sposarsi oggi? Quindi questo cammino, questo percorso esperienziale non ci serve tanto per trarre delle conclusioni, quanto per raccontarci, ascoltarci, avere la possibilità di fare una chiacchierata insieme. Questa era la cosa che ci interessava di più, che anche appunto Francesco ci raccomandava, quindi di non trasformarci in piccoli professori, quindi noi non abbiamo voluto correre questo rischio assolutamente, e anche se volevo, però. E, per cui di fatto la prima cosa che mi sembra doverosa è quella di ringraziare assolutamente i nostri ospiti, che sono tutti nostri amici, magari più di qualcuno, più di altri, sono fino a stasera, dico, ma penso che dopo avremo un modo di recuperarli. Mi sembra che sia importante ringraziarli perché loro hanno accettato di venire a raccontarsi riguardo a un tema che è molto intimo e che riguarda anche l'accoglienza l'uno dell'altro, per cui questa cosa non è una cosa piccola. Li abbiamo cercati, diciamo, tra amici di amici, perché probabilmente noi ce la facevamo un po' sotto, quindi abbiamo trovato queste risorse esterne, ben contenti di averli trovati, e cioè li abbiamo portati qui, e li abbiamo portati qui anche perché sono persone in gamba, per cui ci fidiamo assolutamente di loro. Abbiamo tentato di aiutarli fornendogli degli spunti di riflessione che speriamo anche per loro siano stati di aiuto e non di intralcio, e per cui appunto il primo è chi siamo insieme, cenni biografici di coppia, quindi loro si presenteranno. Io vi dico soltanto che hanno dei tratti caratteristici loro come coppia, per cui noi li abbiamo cercati per una determinata ragione, non è che li abbiamo pescati a cane. Io comincerei con Anna e Diego, che appunto sono sposati da pochissimo, per cui diciamo che il loro tratto caratteristico è questo. A loro noi diamo la possibilità di raccontarsi, di parlare, seguendo come vogliono quella traccia lì. Nel momento in cui ritengono di aver finito, passano la parola a Pamela e Dante, che sono gli altri due nostri amici, e poi dopo andiamo in ordine, penso, spero di non fare una gara di anzianità di coppia. e dopo finiamo con Matilde e Massimo. Quindi io adesso lascio la parola a Anna, che cominceranno a raccontarci chi sono.
Allora, innanzitutto grazie di averci invitati. Grazie, questo non ce la pagherà. No, niente, io sono Diego, ho 29 anni e sono di Cento, sono impiegato, lavoro in uno studio a Cento. E sono un capo scout.
Io sono Anna, ho 25 anni, anche io di Cento, e sono un'educatrice in una comunità mamma-bambino a Cento. E anche io sono una capo scout, e questo è un po' quello che ci accomuna. Ci siamo sposati a maggio, quindi sono...
Domani sono 8 mesi.
8 mesi, da.
Immagino che non saremo la coppia più anziana, no, quanto no.
E stiamo insieme, nel senso che sì, viviamo questa storia insieme da 4 anni. Quindi sì, in realtà non tantissimo, insomma, per alcuni non tantissimo, per aver già fatto questa scelta di vita. E niente, noi appunto... Pensiamo che la nostra scelta sia stata probabilmente facilitata da questo contesto che ci accomuna, quindi dal fatto di essere entrambi negli scout, perché ha posto delle basi abbastanza solide, insomma partivamo già sapendo di avere in comune dei valori e dei principi abbastanza, insomma, solidi, e quindi sicuramente questo era un buon punto di partenza, insomma. dopo è stato più facile trovarci, diciamo. E...
anche perché effettivamente, come dicevi tu, pensandoci adesso, secondo me, ho iniziato a riflettere su quello che è stato il nostro cammino, cioè queste domande ci hanno dato anche modo di riflettere un po'. Effettivamente abbiamo fatto tutto molto in fretta. Quindi un anno di dopo un anno di fidanzamento abbiamo cominciato a pensare che magari poteva essere il caso di cercare una casa insieme, ma in realtà lo facevamo già sapendo che poi dopo, insomma, che avremmo voluto, lo facevamo per sposarci, ecco, sostanzialmente un anno di ricerca di casa e poi dopo ci siamo sposati, insomma, molto, molto rapidamente. E mi collego un po' al punto che è quello della provenienza culturale, cioè se la provenienza culturale incide o meno sul decidere di sposarsi. Ed effettivamente credo che sia abbastanza stupido dire che non sia così, nel senso che effettivamente i nostri genitori hanno comunque delle storie di matrimoni che vanno tuttora bene, e che quindi noi abbiamo, insomma, vissuto una, potrei dire, abbastanza serenamente, poi chiaramente con delle difficoltà che hanno tutti, però nella nostra famiglia, e quindi da loro sicuramente abbiamo avuto un esempio di una vita matrimoniale serena, o se non altro fattibile, cioè abbiamo capito che è una cosa che non era così tanto impossibile da fare, e quindi questo sicuramente ci ha spinto molto, cioè ci ha dato delle sicurezze nel buttarci in questa avventura. Durante il corso prematrimoniale abbiamo visto che effettivamente eravamo tra i più giovani ed eravamo anche tra gli unici, o almeno tra due o tre coppie che non convivevano ancora, e su questo abbiamo provato a darci una risposta, non tanto per voler rispettare qualche particolare, non so, dogma o cose del genere, ma quanto per il fatto che abbiamo pensato che effettivamente se dovevamo buttarci in un'avventura volevamo farlo completamente, e quando si dice appunto amare come donarsi agli altri, noi ci siamo buttati completamente, abbiamo detto se la facciamo tutta sostanzialmente. E quindi la terza scritta, tra ragione e sentimento, diciamo che c'è un po' di una percentuale di rischio che mette un po' di pepe alla cosa, ecco, però per ora è ampiamente ripagata.
Sì, su quale impatto sociale possiamo aver avuto come coppia, sicuramente adesso magari più io rispetto, vabbè, che più o meno sono coetanei, però insomma è stata una scelta un po' controcorrente, nel senso che tutti i miei coetanei, insomma, hanno un po' stralunato gli occhi nel momento in cui abbiamo deciso di sposarci, però è anche vero che dopo c'è stato un cambiamento di ottica in tutti quelli che ci stavano attorno, cioè se prima era una cosa molto lontana che probabilmente un po' spaventava perché vedeva l'eliminare tante altre possibilità di vita, in realtà ci si è resi conto che adesso anche loro la vedono come una possibilità, come una cosa che hanno visto realizzarsi, hanno visto che l'hanno vissuta con gioia e con serenità, che non è cambiato, non è che non sia cambiato niente perché le cose sono cambiate, però insomma che non siamo cambiati noi come persone, diciamo, insomma, che quindi insomma è una cosa fattibile. E quindi effettivamente, come magari i nostri genitori, noi hanno fatto, diciamo, hanno alimentato il credere in una possibilità, probabilmente noi questo siamo riusciti un po' a trasmetterlo. Ci abbiamo anche tenuto molto nel fatto che il giorno del nostro matrimonio fossero presenti anche tutti i nostri ragazzi degli scout, per quanto piccolini, insomma, però c'erano, ed è stato molto bello perché effettivamente la media di età era molto bassa. Però c'era tanto stupore, tanta gioia nel condividere, insomma, un evento che effettivamente ad oggi, per l'età che abbiamo, può essere un po' anormale, tra virgolette, insomma. E su come entra Dio nel nostro progetto, allora, sicuramente noi abbiamo vissuto, cioè siamo rimasti un po' stupiti dal fatto che siamo riusciti a vivere il percorso verso il matrimonio con molta serenità, nel senso che è effettivamente una scelta che un po' può spaventare perché c'è anche una piccola dose di rischio da mettere in conto, e invece siamo riusciti a viverla con serenità, e quindi sicuramente lì abbiamo visto l'aiuto e il supporto di Dio in questo, e l'abbiamo visto come anche un riconoscere quella che era la nostra vocazione, la vocazione alla famiglia, e quindi in questo sicuramente c'è entrato a pieno, diciamo. Poi abbiamo ancora tanto da fare per tenerlo vivo all'interno della nostra coppia, nel senso che noi siamo sempre stati abituati a fare esperienza di fede all'interno del gruppo scout, e quindi sì, continuiamo a farlo lì, però dobbiamo
calarlo nella coppia.
Esatto.
Su questo probabilmente ci sono ancora ampi margini di miglioramento, nel senso che come nel corso per i fidanzati si dicevano, cercare di ritagliarsi dei momenti di preghiera insieme non è una cosa che al momento riusciamo ancora a fare. È più facile magari che ci confrontiamo su che cosa proporre ad altri, ma su quello che effettivamente potrebbe riguardare la nostra coppia dobbiamo ancora lavorare molto, e insomma immagino che di tempo ce ne sarà, ecco, per farlo. Non saprei. Una cosa che, ecco, sì, sottolineo anche il fatto appunto dell'aver voluto condividere con i nostri ragazzi, ma soprattutto con la comunità della nostra parrocchia, il nostro matrimonio, nel senso che a una domanda che si erano fatto, perché poi sposarsi in chiesa, perché sposarsi in chiesa, c'è anche questa componente, nel senso che alla fine la Chiesa ci ha accompagnato, e in realtà ne siamo anche contenti, in tutti i momenti più importanti della nostra vita, e quindi secondo noi vivere quel momento, cioè quel momento doveva essere vissuto, ecco, in quella comunità, non poteva essere, ecco, altrimenti. Ecco, questo poi magari ci inseriamo.
Sì. Ecco, loro fanno i loro interventi, poi alla fine c'è la possibilità di intervenire, di aggiungere, di dire la propria opinione, o solo qualcuna voglia di raccontare un pezzetto. A questo punto io lascio la parola a Dante e Pamela, che ci diranno un po' chi sono.
Come coppia, come famiglia, vabbè, siamo in Italia famiglia, la coppia.
Avete
due bimbi. Un cane che fa anche numero, però, vabbè. Però sì, abbiamo due bimbi di 4 anni e 8 mesi, siamo insieme conviviamo da 10 anni, ci conosciamo da 12, siamo conosciuti, non siamo sposati, i nostri figli non sono battezzati, questo lo dico come dato così, poi magari diciamo anche perché o spieghiamo insomma i motivi. Ci siamo conosciuti in una situazione, questo attraversa un po' i vari temi, nella quale io non dovevo essere, non dovevo essere, siamo conosciuti in un campo di volontariato sui Balcani, culture molto diverse tra me e lei, situazioni ovviamente molto particolari, ci siamo in qualche modo scelti, abbiamo continuato a frequentarci e poi abbiamo iniziato a vivere insieme. La cosa curiosa, una delle cose curiose che io mi ricordo è che poi giustamente come loro uno dice andiamo a raccontare, però non è che uno si è mai fermato a riflettere, a me non capita tutti i giorni di dire ma noi chi siamo, farsi quelle domande lì, cioè. Uno dice però effettivamente questa cosa è curiosa, cioè, ci siamo messi anche un po' a parlare di alcune cose, però per esempio io mi ricordo alcuni aspetti un po' particolari. Per esempio, io ho sentito più forte l'esigenza di in qualche modo parlare con i suoi genitori, dicendo ai suoi genitori che andiamo a vivere insieme, è una cosa che insomma facciamo seriamente, con il sentimento, l'impegno, quello che pensiamo sia gli ingredienti che ci vogliono, piuttosto che sposarsi. Poi non siamo sposati né in comune né in chiesa. E questa cosa infatti in effetti mi ha fatto riflettere. Però è strano, perché è come se noi avessimo voluto più dichiararci davanti alle altre persone, alle famiglie fondamentalmente, ma anche all'ambito sociale, che davanti a un'autorità o un'istituzione. Questo però non è stato frutto di un ragionamento, è stata una cosa abbastanza che tutte e due sentiamo. Fondamentalmente non abbiamo sentito questa esigenza. Questo non vuol dire che Dio non sia presente nel nostro percorso, nelle nostre scelte. Se guardo indietro, io penso che una serie di cose non le abbiamo fatte per dei valori forti che in qualche modo condividiamo. Non è che io e Pamela siamo, come posso dire, siamo frutto di... Senti, rompimi quando mi prendo le sembra strano, cioè, a parlare senza... No, però abbiamo fatto un... Io effettivamente ci considero atipici, fondamentalmente, da questo punto di vista, perché è come se avessimo fatto delle scelte frutto di valori che guardano molto l'uomo, e abbiamo anche partecipato a dei momenti o delle vite parrocchiali o esperienze di questo tipo. Cioè, noi abbiamo ospitato delle persone in presenza quando c'è stato a Milano, abbiamo dato la nostra disponibilità, poi siamo rimasti in contatto con la parrocchia, siamo diventati amici con il sacerdote che era lì, cioè, ci invitavamo a cena, c'era questo scambio anche. Io ho fatto l'università cattolica, quindi un po' ho conosciuto persone, ho conosciuto anche sacerdoti che insegnavano lì, con i quali mantengo tuttora un rapporto anche simpatico, dialetticamente, però comunque forte. Però da quel punto di vista io non saprei dire, dal punto di vista di dire proprio Dio, perché so che non è che uno possa dire, almeno penso che non si possa dire, anche da quello che mi è stato un po' insegnato, dall'educazione che ho ricevuto, io ho una spiritualità mia, perché la Chiesa è la Chiesa, la Chiesa è un po' rappresenta tutte le persone che partecipano, quindi mi viene da dire come se camminassi un po' a fianco. Mi faceva sorridere l'altro giorno che mio figlio mi diceva: ma guarda quelle case, e mi ha fatto anche un po' riflettere, guarda quelle case, quella casa che è strana, quale? Quella con la X, era una chiesa, cioè, no, lo so anche, probabilmente sto dicendo anche delle cose un po', ma ci ho riflettuto anch'io, perché non è una scelta di opposizione, non è quello, come posso dire? È una non esigenza, cioè non è che noi diciamo ai nostri figli: no, ma la chiesa, la casa con la X non la guardare, non è questo, anzi, io ci ho trovato anche dei momenti di raccoglimento personalmente, però non fa parte della vita quotidiana nostra. Saranno scelte, saranno anche, daremo tutti gli elementi per fare, però non è entrata come posso dire. Dico una parola che può essere come istituzione,
Cioè, quando appunto siamo stati invitati o cercato di venire, e abbiamo fatto, cioè il motivo per cui abbiamo accettato è perché ci hanno stimolato molto a queste riflessioni, cioè su cose che magari noi abbiamo fatto, ma non ci siamo mai fermati a condividere o a parlare insieme. E è come se cioè, in molti passaggi, secondo me, la nostra storia è anche stata molto
cioè ha avuto tutti i passaggi che hanno le storie che poi sfociano nel matrimonio, non so come dirlo in modo diverso, però senza la Chiesa. E ci siamo ritrovati un po' a pensare, a riflettere e a distinguere la Chiesa dalla fede, nel senso che, per esempio, per quello che mi riguarda, questa differenza la sento abbastanza e mi viene da dire che, soprattutto in alcuni periodi, non mi sono sentita rappresentata dalla Chiesa e quindi probabilmente anche la decisione di non sposarsi in Chiesa deriva da quello, perché poi appunto il fidanzamento, quindi la condivisione con le famiglie, la condivisione con quella che in quel momento ritenevamo la nostra comunità di riferimento, no? Come dicevano loro, quindi i nostri amici, il cerchio più o meno allargato, noi l'abbiamo fatto, no? Cioè abbiamo fatto una cena dove dicevamo tutti che andavamo a vivere insieme, con una specie di festa, no? Quindi una cosa un po' tipo il matrimonio, o comunque no, la messa in comune, il dichiararsi a una comunità, però quella comunità lì, non altre, esatto, non quella di un mondo diverso. Però la distingo dalla Chiesa, la fede, perché appunto neanche tanto tempo fa, un anno fa, ho parlato con mio figlio, è morta mia nonna, quindi abbiamo parlato della morte, quindi si collegano dove vanno i morti e così via, e Dio è entrato, no? Una dimensione spirituale è entrata. Mio figlio è in una scuola, ci sono diversi bambini stranieri, e per esempio lui fa alternativa, mi viene anche da dire che non è un unico Dio, cioè quello che condivido con mio figlio, cioè se lui una volta insomma abbiamo parlato, non so come era uscito il discorso, no? Di una bambina che gli aveva nominato, no? Allah, Maometta, e quindi ci siamo messi a parlare di altri gliene ho parlato come gli ho parlato, insomma, di Dio, di Gesù e così via, quindi non so, non ho mai chiesto a mio figlio un ritorno su questo, però sicuramente ne abbiamo parlato alla pari, cioè è come se ci fossero, cioè a me piace pensare che mio figlio per un giorno possa scegliere, almeno, cioè, credo che la scelta anche del non battezzare è perché non la volevamo dare come una scelta scontata.
Esatto.
Cioè, non è né perché si fa così, né perché non lo siamo, però neanche il non è così perché noi non abbiamo deciso di sposarsi, quindi no, cioè, credo che poi a un certo punto si sceglierà. C'è una dimensione appunto spirituale, se non vogliamo proprio usare fede, però spirituale anche nella nostra famiglia.
Sì, io secondo me ci metto d'accordo, stranamente, no, molto d'accordo sul fatto che abbiamo cercato di evitare delle scelte scontate. Cioè, noi ogni volta su quasi tutto ci facciamo domande, nel senso ne parliamo o ci cerchiamo di capire cosa vogliamo fare per qualsiasi cosa. Su questo, sui valori, penso che ci sia molta attenzione sulla crescita, sulla educazione dai figli e quant'altro. Alcune scelte io mi rendo conto che sono abbastanza forti. Non è che siano frutto di un atteggiamento altrettanto forte o positivo, è proprio, come posso dire, cioè porci le domande, poi è un problema poi quando uno si dà delle risposte oppure non riesce a darsi delle risposte chiare e allora decide di conseguenza, ecco. Questo un po' poi si collega anche un po' all'impatto sociale, perché l'impatto sociale sulle famiglie, noi siamo circondati da grandissimo rispetto per la bontà delle nostre famiglie, questo sicuramente, tutte sono molto più, tutte e due sicuramente più tradizionali, più religiose, questo io sono un po' più critico, nel senso che io vedo la mia famiglia che è religiosa, cioè rispetta la tradizione, non si mangia la carne, piuttosto che a Natale andiamo a messa, piuttosto che, però ci sono, va col calendario, non so come dire. E a me questa cosa un po' mi è sempre stata un po' stretta. Loro ovviamente queste scelte, quindi può essere che poi là ci siano anche motivi, no? Di rifiuto di questo tipo di impostazione, che non sento mio. L'impatto che ha avuto la nostra scelta di coppia, piuttosto che anche le scelte relative poi al matrimonio, battesimo, quant'altro, sicuramente non sono in sintonia. Cioè, io so che c'è una parte critica da parte della mia famiglia, sono sicuro, perché vengo da là, lo so, non espressa, però so che loro avrebbero preferito un percorso più in sintonia con loro. La sua famiglia, non so quanta tipo di religiosità abbia, perché non vivo con loro il quotidiano. Penso che sia molto legata alla tradizione, che abbia una religiosità maggiore della nostra, che probabilmente avrebbe preferito altre scelte. Questo penso di poterlo dire, non so se...
E noi siamo Massimo e Matilde, da 15 anni sposati e ci conosciamo da 20 e abbiamo nostro signore ci ha voluto donare 3 bellissimi figli, Mirko, Daniela e Abraham. E io sono dal Perù, dove ho conosciuto Massimo, e devo dire che da quando ci siamo iniziato a frequentare ho detto ecco, questa è la mia coperta. È una coperta che insomma, ho avuto sempre molto, non so come dire, e sapevo che dovevo sposare Massimo, anche se per un momento lui non era molto convinto di questa cosa qua. Scusate se vado un po' perché sono abituata. Come c'entra Dio nel nostro progetto di vita insieme? Vado direttamente su quella domanda lì perché è quella che secondo me riesce un po' più a rispondere a quello che è la nostra vita di coppia. E c'entra che noi avevamo dei progetti che lui subito ci ha convulsolato, stravolto. C'entra che i nostri progetti, nostri, quelli che pensavamo potevamo fare noi come Massimo, come Matilde, e non erano quelli che Dio aveva pensato per noi. Perché lui per noi aveva qualcosa di più grande, di più bello. E quindi c'entra perché per me, penso per dire anche per Massimo, la nostra vita di coppia ha un senso se la leggiamo nella fede. Perché altrimenti non forse sarebbe solo tristezza, sarebbe solo difficoltà e mi viene a dire che forse avremmo detto a un certo punto sai che cosa c'è, che magari mi sono sbagliata o forse lui avrebbe potuto dire sì, forse effettivamente non è insomma, la persona giusta, no? E invece no, insomma, invece quando guardiamo indietro la nostra storia, la storia di coppia, di famiglia, ecco, lì vediamo proprio una presenza profonda che io dico sempre l'individuo te la vivo come, non so come spiegare, cioè, il periodo del matrimonio la preparazione, la scelta, il discernimento primo, cioè del matrimonio, è stato un periodo di forte grazia. Noi non siamo molto bravi, non so come dire, fare sempre la preghiera o fare, insomma, no, però quando ci troviamo in difficoltà andiamo a pescare quel momento lì e da lì ripartiamo sempre, perché questo è stato proprio forte e lo è tuttora per noi. È stato importante le persone che si sono state attorno, è stato importante l'aver pregato molto insieme in quel periodo lì ed essere consapevoli che volevamo fare, non so come dire, una coppia, perché lui era per me e io ero, ero per lui, insomma. C'entra anche nelle quante volte, come entra Dio, nelle volte in cui quante persone anche passano per casa e bussano e si fermano, insomma, lì viene lui. O quando anche i nostri figli, magari, quando Mirko dice che non va in chiesa, che non va a messa, lui dice...
Non ci va,
lui ci dice, io però vi rispetto, non so come dire. Voi fate la vostra scelta, io vi rispetto. E secondo me in questo dire che si rispetta forse perché lui vede magari in qualcosa in noi, che dico magari in un futuro, magari insomma, anche lui incrociando persone nella sua famiglia, magari dopo lui potrà sperimentare, fare il proprio, fare. Sempre con queste domande qua. E perché noi non è che insomma si mettiamo lì sempre a dire perché si sono sposati, insomma. Allora sono le chiedo Mirko, le dico, ma te pensi che ti sposi, pensi di sposarti, insomma, ti piacerebbe sposarti? Ah sì, l'ho chiesto. Mirko, te quando ti sposerai in chiesa? Certo. È ovvio, perché uno si sposa in chiesa. Insomma, questa cosa qua mi è stata un po', forse dopo torno un po' indietro, di quella provenienza culturale, sì, magari dopo i miei genitori sposati, insomma, i miei genitori sposati, forse, non so come dire, viene, non so, si va a scuola, si studia, e poi se si risposa, si risposa, insomma, non so, come, forse c'è anche un po' di questa cosa qua, e poi come nella cultura del Perù, sicuramente, sì, questo è forte, non so, trova la persona giusta e si sposa, appunto, non c'è.
C'è alcune cose, partendo dalla fine, una lettura molto, con una presenza molto forte, diciamo così, del Signore nella nostra vita. Io condivido l'affermazione, ma non la avrei mai dipinta così, cioè se avessi dovuto fare un quadro non l'avrei mai dipinta così, perché Dio nessuno l'ha mai visto. Invece la presenza di tutte le persone che ci hanno voluto bene, che ci vogliono bene, che sono passate anche per caso, i figli, i genitori, gli amici, anche questa comunità che comunque per noi è stata molto importante, lo è tuttora, cioè nel nostro aspetto lo è tuttora, non lo diciamo per piaggeria perché non ci sarebbe veramente motivo. Tutte queste presenze qua però sono un secondo dopo che sono andati via, non so come devo dire, ti rendi conto che sono una presenza di Dio. Cioè, io penso anche alle persone, abbiamo anche perso il conto, perché a casa nostra noi abbiamo una sorta di strano destino, cioè affittiamo delle stanze della casa senza scopo di lucro, diciamo così, no? Nel senso che ogni tanto arriva qualcuno e si ferma per un po', non so neanche dire come arrivano nei modi più strani, però, e magari si fermano 2 giorni, magari si fermano 3 mesi, o magari si fermano di più, si fermano anche a volte anche a riposare, non so come devo dire, momenti della vita a volte un po' ingarbugliati. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere sempre abbastanza spazio fisico, diciamo, e per un qualche motivo, beh, tutte quelle persone lì hanno sempre portato molta ricchezza e in un certo senso sono sempre state molto un po' una identità nostra. Quando dico così, perché a dire l'accoglienza mi suona molto altisonante, non è una questione di accoglienza, è proprio una questione che passa qualcuno per di lì. E te ti trovi, che non l'hai quasi neanche voluto, anche se delle volte senti anche un po' la scocciatura, tra virgolette, il peso della quotidianità, non so perché c'è da preparare qualcosa in più, non so, c'è da, no? Che però poi è anche la bellezza di poter, cioè diversi anche accudire, non so come devo dire, e anche di essere molto ripagati a volte, anche semplicemente da dei grazie o così, perché poi tra questi tutti intrecci che passavano per casa nostra c'erano poi ad esempio che i nostri figli sono tutti e tre adottati, insomma, no? Poi credo che tutto lo sapete, quindi magari Matilde fosse giusto, ma anche non ci conosciamo. Però per esempio i fratelli di Mirko, che è il nostro più grande, che ha 20 anni, che ne ha 3, perché ha, e che non sono con noi, però a bene o male, insomma, no? Non è che gravitano attorno a noi, ma sono una presenza, intanto perché sono fratelli di Mirko, e quindi ad esempio spiegare questa cosa, la Daniela dice, ma loro se sono fratelli di Mirko, sono, abbiamo delle diciamo delle età allargate, e noi diciamo sempre sì, sì, ma infatti allora lei magari va dalla maestra e dice io ho 8 fratelli, però dico la maestra no, ma queste sono proprio così, perché e cosa gli dici? No, cosa gli dici? La sorella di Mirko non è tua sorella, o se no cosa gli dici? È un altro tipo di sorella, secondo me ti manda a spendere, allora già è difficile spiegare. Quindi diciamo, noi siamo capitati in quel buco lì, e non è, non l'abbiamo mica cercato, né voluto, eh. Ci è proprio capitato tra capo e collo, e non è che sia stata una cosa bella, diciamo, però insomma. Poi un'altra cosa che volevo dire, che è questa. Io trovo molta pace nel fare esattamente le cose che mi hanno insegnato da piccolo, che fanno tutti, che tipo sposarsi, tipo... No, no, guardate, non voglio essere né burlone né provocatorio, dico proprio che è così, cioè io trovo molta pace in questa cosa. Non è né una critica e né una... non so come devo dire, e neanche un sottovalutare o non apprezzare scelte diverse, non dico proprio molto seriamente, anzi da noi a casa mia il matrimonio evidentemente è una scelta molto forte, perché siamo 5 fratelli, siamo tutti sposati, anzi mio fratello si è sposato 2 volte, quindi si vede che proprio è una cosa che è proprio, si vede che c'è, insomma, perché però devo dire che io voglio molto bene i miei genitori, ma forse l'esempio più bello del matrimonio sono stati i suoi genitori, perché loro erano con una madre credente e con un padre non credente, orgogliosamente non credente, e con mondi di provenienza anche geografici diversi. Però questi due, che loro richiamavano Tom e Jerry, per esempio, no? Cioè, a segnalare una grossa diversità. Cioè, i miei genitori, bene o male, sono uguali. Sono nati a Pieve, sono cresciuti insieme, hanno fatto l'elementare insieme, poi hanno fatto l'azione cattolica, si sono sposati, hanno fatto 5 figli, diventano vecchi e muoiono. Invece, i suoi genitori erano molto diversi. E questa tensione non è che non si sentiva, non è che non si viveva. Io che ho vissuto un po' in casa sua qualche anno, perché ho vissuto qualche anno in Perù, vabbè, avevo, diciamo, dove stavo, però la famiglia era lì, perché io ero da solo, là. Quindi c'era lei che eravamo insieme, cioè, però... E quindi l'ho vissuta quella famiglia, mi lavavano i vestiti, mi dicevano la mamma, e la domenica andavo lì, insomma l'ho vissuta. Beh, quella famiglia... famiglia lì secondo me è stato l'esempio di come anche due persone diverse che si vogliono mediamente normalmente bene, se vogliono, se hanno dei motivi per stare insieme, i motivi possono essere i figli, i motivi possono essere loro, cioè, hanno tenuto botta tutta la vita, perché hanno voluto e sono riusciti, sono stati fortunati, eccetera. E adesso che suo papà è morto un paio di anni fa, la mamma e loro, lei e i suoi fratelli, custodiscono molto la figura del papà, ma anche la figura del loro papà, ma anche della loro famiglia. Cioè ne hanno un bel ricordo. Io per esempio ricordo invece molto bene alcuni amici di università che erano molto feriti da questo, che dicevano io non mi voglio sposare, perché magari i genitori si erano separati o avevano molto sofferto dalla separazione. E loro vedevano in questo una sfida finanche negativa, non so se... Però questa è una sfortuna, tra virgolette, che io non ho vissuto. Ecco, la cosa più fastidiosa invece è la questione della e poi ho finito. È la questione dell'impatto sociale. Se c'è una cosa che mi fa infernire a me è proprio la gente che dice: ah, come siete bravi, no? Avete adottato 3 bambini, come siete bravi, oppure, cioè, perché è soprattutto questo il tratto, anche domani sera, ad esempio, noi abbiamo a cena 2 persone che non abbiamo mai visto, ma che per vie traverse ci hanno chiesto di parlare per il tema dell'adozione. Siccome noi siamo dei professionisti, perché abbiamo fatto un'adozione in casi particolari, un'adozione nazionale e un'adozione internazionale, le abbiamo fatte tutte. Allora, cioè, non so come devo dire, l'impatto sociale di una cosa è come una palla che cade, cade, non so come devo dire, non è che tu ci hai messo del tuo, non è che tu ci hai messo dei valori, delle motivazioni, dopo poi che agli occhi di qualcun altro queste li possa assumere, è così, ci posso credere. Però quando te lo dicono, te lo fanno vedere, per me risulta quasi fastidioso, perché sembra quasi che tu lo abbia fatto per quello, che tu lo abbia fatto perché è bravo, e la verità è che noi sappiamo perfettamente che non è così. Quindi non è neanche falsa modestia, è proprio che viene visto in un modo che non è. Viene descritta questa cosa in modo che non è, e allora come quando tu senti descrivere una cosa che non è, dici ma non è, ecco, insomma, no. Però non ha neanche molto senso stare a dire no, guarda che non è, perché è qui, perché tanto no. Ecco, e l'ultima cosa, voi avete tolto lì la questione che il matrimonio è una non scelta, cioè se è frutto di una consuetudine, allora è una non scelta, no? Se però la persona la scegli, cioè oddio, o la subisci, oppure no, a volte si può anche subire, si può subire una persona che si sposa, nel senso che non si ha magari in quel momento la lucidità, la forza, anche la forza di dire no, sai cosa c'è, mi sono sbagliato, torno indietro, cioè io penso che si possa arrivare anche a subire una persona. Però la scelta di sposare quella lì normalmente c'è, e quindi se non proprio il matrimonio, la scelta della persona c'è, quindi insomma non è che per il fatto che c'è una consuetudine culturale, sociale, di tradizione, eccetera, poi tu dici vabbè io domani mi sposo, poi chi c'è, no? Cioè ti sposi con... non la vedo in nessun modo come una non scelta. Questo è quello che voglio dire. uno a capire, chiedere a me di parlare.
Bene, abbiamo ancora qualche minuto per aggiungere, riempire il paniere delle esperienze o per fare anche qualche domanda, se vogliamo, però con molta delicatezza, visto che insomma, facciamo domande su questioni molto intime e familiari, per cui ci vuole tanta attenzione. Fare delle domande anche tra di voi, se volete. Probabilmente siete quelli che hanno riflettuto di più sul tema della serata.
Se non parla nessuno, parlo io. Avevi detto che il concetto di natura è cambiato, bisogna allargarlo. Sono sentito da poco tempo, ma mi interesserebbe moltissimo che ci fosse, non so, una testa d'uovo che me lo spiegasse. Non si è sempre detto che la famiglia è la base della società, che la famiglia è l'uomo, la vera famiglia in cui si tirano sui figli con anche dei valori soltanto umani. Ma io non lo so, io ammiro moltissimo quelli di mezzo lì, perché è andata così che a me. Ma si capisce che i genitori... stanno zitti, ma dentro di loro sa benissimo cosa pensano. È quello che penso io come nonna. Niente, ma cosa sperate? Non so. La natura, cos'era la natura del mattino? Tu hai detto una coperta, sì, ma fare della coperta, devo pensare. Boh, ci sarà una bella invenzione. Lei l'ha capita, brava lei. Ma questa rivoluzione che sta succedendo? Vabbè che c'ho quasi 100 anni, però miseria. Ai miei tempi non ci si pensava nemmeno. Nella nostra condizione, nella nostra situazione sociale, che si spiegava, che si sposava. Il professore che mi ha detto, scusi, perché non ha studiato? Ah, perché l'ultimo esame tanto mi sposo. Non ci si sposava. E poi se avevamo dei figli, più o meno. E adesso i figli si possono capire. E si è detto che è la società che è cambiata. È cambiata troppo in fretta, non ce la facciamo starci dietro. Bisogna che la Chiesa lo capisca. Quel poveretto che parlava un po' al vento diceva sono indietro di 200 anni, altro che 200 anni. Non lo so, io non so. L'idea che adesso sto Papa, che francamente che ci sia lo Spirito Santo per noi, è sicuro, perché c'è stato Papa Giovanni e lui. No? Questo tale che dice, ricordi la riunione dei vescovi del 2000, che sei donna, te la ricordi? Hanno fatto la stessa cosa, hanno chiamato anche il popolo a parlare, il popolo ha detto quello che diciamo noi. Quando si è trattato di dirlo al Papa, hanno scremato tutto quello che non andava bene. Adesso lui sta facendo una cosa fantastica, ma tutti vogliono parlare così, così chiaramente. È un cinefraio, basta, non dico niente, ma voglio sapere. E cosa credi? Che nelle parrocchie si fa questo che facciamo noi? Ma te lo sogni? Sarà benissimo. Hanno detto che si era il consiglio del canale. Ma cazzo, il consiglio del canale?
La faccio una domanda invece, una cosa della natura. Quando tu hai detto la natura sta cambiando, io ho guardato lui. Sì? Perché secondo me il centro. No, cioè io capisco che tu intendevi probabilmente la natura, l'ordine sociale forse, non lo so, okay. però la natura ha le sue, cioè è perché mi sono dato una risposta, la natura ha le sue, tra virgolette, le sue regole, la sua oggettività, boh, adesso leggi già una sua oggettività, e allora... mi fermo lì perché mi sono perché se dici che ce l'ha allora ce l'ha, se nell'uomo forse fai fatica a portarlo a sé,
c'è natura e natura,
ecco, c'è natura e natura, forse è questo.
Beh, soprattutto salta fuori che l'interesse
l'interesse ebraico non è mai la natura, è sempre la storia. La natura è stato un colossale tentativo che negli ultimi 30 anni poi è peggiorato ancora di più, perché se tu una cosa non la fai perché c'è la legge della Chiesa oppure perché c'è il Vangelo, lo devi fare perché c'è la natura, non c'è mica bisogno di essere un credente o il Vangelo, ma questo è proprio è una deturpazione della fede. Non è vero, Dio non ha mai agito così. Dio entra nel casino della storia e così come la trova, lui dice qualche cosa. E quindi qualunque storia, natura, antinatura, contro natura, Dio non ha dei limiti per parlare. Quindi mentre si pensava di dire c'è la natura, poi c'è un pezzettino di più che è ancora più, che è il sovrannaturale, queste cose non sono vere. E per fortuna cascano tutte. Cadranno tutte. Perché per esempio tutto il fatto del tema dell'omosessualità, no? come veniva liquidato? Veniva liquidato semplicemente dicendo, no, sì, in ogni caso non è la natura, in ogni caso non è la natura, è un vizio della natura, una malattia della natura, una distorsione della natura, insomma, la natura se è uomo, donna, tra l'altro sono arrivati a dire che la natura è uomo, donna, fedeli e per sempre nella natura. Cioè, siamo pazzi. Questo qui invece che cosa fa? Lui, qualunque sia la condizione umana, lui dice come si fa a intrattenersi col Vangelo, sul Vangelo, con queste persone, con chi si trova in questo Vangelo, con chi si trova in altro. E questo è il massimo interesse. E questo è fedele alla struttura ebraica della nostra. Che appunto Dio non ha dei problemi, la natura, se come si deve fare, non superare la natura, non ne frega niente. La Bibbia è un libro immondo, pieno di lussuria, di violenza, di tradimenti, e questo è il suo bello. Perché la parola si gioca nella storia così com'è. Così com'è. Quando tu sei vicino a un posto insopportabile come il carcere della Dozza, ti rendi conto di che cosa vuol dire la giustizia. Loro stabiliscono che questo qua è, va bene, quello là va male, e se fai questo la fai. Te l'ha detto perché è male. La giustizia umana è tremenda, bisogna mandarla a farsi freccia, perché tra l'altro è sempre vendicativa. È sempre vero. Chi rompe paga, questa è la regola. Una volta almeno li accoppavano, io sono ormai nemicissimo di Beccaria, che forse è il papà di Alessandro Manzoni, ma in quel modo questo non lo so. Però adesso non li ammazzano più. Quindi la galera diventa la pena. Quindi più ti hai combinato, te più lungo devi stare in galera, più schifosa è la fede. Ma dov'è la ricostruzione della persona? Oh, bisogna buttarla via, la natura, la razionalità, via. Ciò che c'è un problema è che tutta la scuola filosofica e teologica è tutta invece giocata su quello. Cosa faranno i seminaristi? Ma il problema si risolve, non ci saranno più seminaristi.
Insomma, mi sembra che nel racconto biblico di cui ha parlato di naturale ci sia poco, perché io, cioè, le donne nascono dagli uomini. Tutti mangiano, all'inizio dovevano mangiare l'erba invece di essere carnivori, come, ecco, quindi praticamente è una, secondo me, è una grande contestazione della realtà, per racconto della Bibbia, è una grande contestazione della realtà. E quindi io credo che forse il matrimonio è una realtà che vive in una contraddizione, non saprei definirlo, però se devo vedere la mia vita.
Il matrimonio domande, per esempio, perché non si arriva finalmente a capire che è la cosa più innaturale che ci sia? Perché il maschile e il femminile sono diversissimi. Il matrimonio è andato avanti per millenni perché? Perché c'era un patronato maschile e buono. Quindi il matrimonio funzionava, una volta sì che era stabile il matrimonio. Adesso sono andato a scuola, guadagno, disastro. Quindi, cazzo, per fortuna il matrimonio adesso è fragile, per fortuna, perché questo dice che la condizione femminile non è quella dell'altro ieri. Questo porterà qualche scomodità, però lui si accorge che non ha più un docile strumento, ha un mostruoso alternativo a sé, tutto diverso.
Un relatore della Scuola della Pace si diceva che la bellezza del matrimonio d'oggi è che la donna a un certo punto può tirare fuori il cartellino rosso e dire oh, una volta no.
Oh, però io devo dire una cosa controcorrente su questo. No, in realtà sono d'accordo, però io mi ricordo molto bene che uno dei motivi per cui io veni molto colpito da Matilde quando andai da lui la prima volta era che io avevo quasi finito l'università, avevo vissuto negli anni dell'Italia degli anni 80 e 90, e diciamo fine 80 e inizio 90, quelli della mia già giovinezza, insomma. Il rapporto con le donne era difficilissimo. Cioè io mi ricordo, no, io non è che non avessi, anzi diciamo fidanzatine, ce ne avevo avute diverse, non era un problema tanto relazionale, però era molto faticoso, perché secondo me davvero c'era un ricercare un modo diverso anche forse di relazionarsi, che oggi infatti è ancora così. Quando io andai per una prima volta, forse per certi punti di vista, da un punto di vista culturale, che c'è un salto indietro nell'Italia di magari 50 anni prima, dico, cioè come... E quindi, ad esempio, Matilde mi sembrava molto femminile, però anche molto netta in quelli che erano, non assolutamente in modo succube, ma degli spazi che lei sentiva come molto più suoi, delle prerogative molto più sue, su cui era assolutamente, come devo dire, decisa a farle rispettare, cioè, ma che possono anche essere cose banali del tipo che se siamo a cena, per piacere, il vino io non me lo verso da solo, me lo versi tu. Adesso faccio, no, cioè, che non è che non lo bevo, ma per piacere me lo versi tu il vino, perché io se no da solo non me lo verso. E non è che una persona a sua volta servizievole, cioè. Allora, adesso non riesco a trovare esempi, però forse anche nella diversità e anche in una varietà di ruoli e dignità, non so come dire diverso da così. Gli uomini sono molto diversi e forse in questa loro diversità, pur realizzandosi come persona, si può trovare un equilibrio che oggi invece vedo molto faticoso, perché ci sono delle sovrapposizioni che disorientano tutti, secondo me, spesso dentro la famiglia. Non lo so, io lo vedo in alcuni amici, lo vedo, cioè, e vedo molta fatica su queste cose.
Ma cioè, soprattutto c'è una gran fatica della donna, no? La donna è stata completamente squinternata. Il suo elemento di differenziazione rischia di essere la sessualità e basta. Il genere femminile si è perso. I lavori che una donna fa sono quasi sempre dei lavori maschili. Sotto padrone, dove devi rendere conto, dove magari c'è anche dei temi di carriera. Poi va a casa e deve fare la donna. Ma non funziona così. C'è una riflessione da fare, è del tutto necessaria. Salta per aria, no? Non ce la fa. Ma eccetto le signore presenti, che sono evidentemente collocate anche in ambiti dove il loro compagno le onora, le protegge, le ama nella loro diversità, ma se no, stanno malissimo. non ce la fanno più. Fanno tutte un doppio corso, è vero signora, che fanno tutte un doppio corso. Tutte fanno un doppio corso, pochissime non lo fanno, no? Fanno un lavoro maschile per molte ore al giorno, compresi i viaggi su giù, eh? Poi a casa tutta l'altra parte. Come si fa? Dice, ma lui l'aiuta a mettere su una lavatrice, sì. Quindi lì c'è secondo me una riflessione sul rapporto tra sesso e genere. Questo andrebbe avviato, no? C'è un libro troppo complicato di Marini, anche se ormai non c'è più niente da fare, chiaro che non è che si può tornare indietro, perché se tu oggi c'hai un lavoro, cosa fai? Lo rinunci, no? Non se ne parla neanche. Però tenerne conto è importante. Perché noi perdiamo dei pezzi del femminile, li sacrifichiamo alla produttività.
Come società,
diciamo. Eh sì, come cultura, proprio. Li sacrifichiamo.
Però è anche vero, secondo me, che, vi dico, fortunatamente anche l'uomo sta andando un po' in crisi. Cioè, sono molto d'accordo sul fatto che la donna sia in crisi e credo che dipenda anche da una serie di traguardi che ha raggiunto, almeno formalmente, per certi aspetti che non ha ancora elaborato, che fa ancora fatica a gestire, ma questo nuovo equilibrio sta iniziando un po' anche l'uomo. Fortunatamente, dico, perché forse allora si può uscire dal maschile femminile, cioè, e diventare persone, e quindi l'individualità. Perché poi il maschio e femmina credo che sia stretto a tutti.
No, ma non lo dico per farlo a voi. Cioè, secondo me sì, cioè, ok, uscire dai ruoli, non da maschile e femminile, perché sennò veramente poi. I ruoli che sono quelli tradizionali, mi sembra quali si riferissero loro, sì, non più, cioè, nel senso, è la società, è un percorso. Beh, io però vedo che ci sono, nel contesto in cui noi viviamo a Bologna, il riferimento ovviamente è la scuola e l'asilo dei bimbi, relazioniamo con altre coppie. Io quando ho sentito che le mamme dei bimbi della scuola, insomma, hanno 4 anni, si erano messi d'accordo per andare un giorno a Mantova a vedere una mostra di Goya, è un contesto e sarà un'eccezione, però sono rimasto stupito per la capacità. Poi si creano delle reti che possono essere di mettere in comune degli interessi, ma anche delle energie. La festa del compleanno del nostro bimbo è arrivata la mamma di un suo compagno di scuola che fa la pediatra col cartellino, con il libricino per timbrare l'idoneità a fare corsi di ginnastica, di sport per tutti i bimbi, perché i papà che vedo io, ma io mi ritengo abbastanza, ovviamente mi smentirà, però abbastanza partecipativo, fa parte del gioco. Però, cioè, se non altro, avvertendo una leggera fatica, penso di partecipare, poi magari sono solo stanco, non lo so. Però penso di quello che vedo intorno è che è una realtà abbastanza diffusa. Poi siamo a Bologna, che tipo Emilia, io non sono emiliano, però considero da un punto di vista civile molto evoluta rispetto all'Italia. Io sono abruzzese di origine, quindi vengo da un contesto dove i ruoli sono molto più marcati, quella situazione di fissità in quei ruoli, che poi tante volte ci si sta bene, nel senso, io vedo i miei parenti, le mie famiglie, i cugini, sono perfettamente equilibrati, forse più di noi, nel senso, no, ma davvero, non faccio bene, più di noi nel senso che, sì, cioè, c'è meno strada da fare per arrivare a un punto di equilibrio, però penso che sia più diffuso quello che la situazione che io vedo a Bologna. So.
Bene. Sa che il nostro... nostro tempo è scaduto. Noi ringraziamo ancora adesso rispetto a questo tema dei ruoli, nella fattispecie il ruolo nell'ambito del lavoro sarà il tema del prossimo venerdì, dove appunto si parlerà di famiglia e lavoro, quindi chi desidera proseguire la discussione la prossima volta ci sarà modo di ribadire maggiormente come l'uomo e la donna si stanno identificando più o meno rispetto al tema del lavoro e come la famiglia ci entra dentro. E noi vi ringraziamo ancora. Voi avete avuto modo di riflettere su questi punti, noi adesso magari potremmo andare a casa pensando effettivamente ma chi siamo insieme, perché effettivamente questa cosa della coperta che durante la sera è tornata fuori potrebbe essere utile per ragionare ancora un po' su effettivamente questo insieme, indipendentemente dallo stato e dalle scelte che abbiamo fatto, cosa può essere per noi. Questo.
Grazie. Io sono molto edificato da ancora una volta una lode per le famiglie giovani, perché sono riusciti a fare una bella serata senza fare un tubo d'oro.
Il cartellone!